Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 11, il maledetto episodio 11, saltato la scorsa settimana ma siamo live, questa settimana con un po' di ritardo dovuti ai miei turni, al meteo, nevica su Monaco, tanto per cambiare. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, e magari mi inquadro anche, faccio vedere la mia tazza, di solito c'ho quella tedesca ma oggi ne ho un'altra e quindi ve la faccio vedere. E qui con me c'è la mia squadra allargata, perché questa è la stagione degli ospiti, abbiamo sempre qualcuno a farci compagnia. Ma partiamo con un giro tradizionale a partire da Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, nonché ora articolista di astronautnews.it, l'avevamo già annunciato però ogni tanto ricordiamolo, perché è la fonte principale delle nostre notizie. Benvenuto Paolo.
Grazie.
E proseguiamo, non c'è Marco Zambianchi che è tornato nelle ubertosi valli di Erve temporaneamente per le feste e quindi non è con noi questa sera, ma c'è da Ovest Ticino, il sempiterno Luigi Morielli.
Da Carmagnola, un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Ciao Luigi. Astrogation.blogspot.com più la rubrica sulla rivista Celum. Se volete di più di Luigi, perché Luigi lo vediamo soltanto il giovedì sera sul forum, scrive un pochino meno di una volta, e quindi se lo volete, se desiderate Luigi, i due indirizzi sono quelli, la rubrica e il suo blog Astrogation. Ciao Luigi. E Riccardo Rossi da sud del Po. In quel di
ciao a tutti, non capisco perché Hangout mi fa delle cose strane. Se mi state sentendo, buonasera a tutti e buon ascolto di puntata.
Ti sentiamo Riccardo, grazie di essere con noi. Anche questa sera Space Humor, twitter.com/spacehumor. Mi sono perso qualcosa ultimamente perché sto mollando un po' Twitter o sono diminuiti, perché non li posti più neanche sul forum?
Sto tenendo una cadenza settimanale per adesso, quindi tipo ogni giovedì prima della puntata ne lancio una, quindi...
Ok, allora penso di essermene persi un paio, ma...
però sì, diciamo che le ultime non sono granché, però insomma ci sono, ecco.
Cercherò di mettermi in pari e
in soprattutto... particolare questa di stasera un po' agghiacciante comunque.
E soprattutto cerco di cercherò di andare a realizzare quel task che è nel nostro sistema di tracking di cosa da fare per i siti, che è trovare una sistemazione alle vignette di Space Humor, perché non
beh so. Vabbè, comunque già sapere che nella nostra, diciamo, nel nostro canale Trello per, diciamo, il coordinamento interno c'è la voce, quindi sappiamo che prima o poi
e la voce succede. Include anche un suggerimento di cosa fare, mi pare.
Sì, ce n'erano un po' di idee, ma io volevo rielaborarle un attimo. Dai, avevo detto autunno, ho ancora circa 24 ore, anzi un pochino meno, 12 ore per fare questa cosa.
Ricordati che i Maya incombono,
E infatti
a mezzogiorno e 11
finisce il mondo, ma
italiane.
Finisce anche l'autunno, quindi...
Infatti anche la mia vignetta... La vignetta di Space Humor proprio riguardo a questa cosa.
Ah, allora devo andarla a vedere dopo. Non è ancora sul forum?
No, sul forum non ho fatto in tempo ancora.
Allora, mentre la vado a recuperare, perché a questo punto la voglio guardare in diretta, saluto anche...
No!
Saluto anche l'amico Davide Cirioni, che ci parlerà della sua della conferenza organizzata dal suo gruppo a Vigevano.
Ciao a tutti, con i miei 8 bit anch'io da... pochi chilometri Ovest Ticino, saluto tutti, ciao, grazie.
Ah, Vigevano è Ovest Ticino?
Sì, è proprio a un chilometro dal Ticino, proprio sul fiume.
Ma Ovest?
Sì.
Ok, la mia geografia è pessima. il Ticino non farà confine tra la Lombardia e il Piemonte?
per la parte sopra Vigevano, sì. Poi
Ah, e poi pendevi dentro
da
l'Umbria.
Vigevano in poi inizia la Lomellina e poi si estende fino al Po, insomma.
Ah.
E oltre con l'Oltrepò Pavese, insomma, tutta la provincia di Pavia.
Benvenuti a Geographicas, il primo podcast
Esatto.
italiano che vi spiega le regioni italiane e le province che da un giorno a quell'altro spariscono, poi ritornano. Non
Più che altro le spiega Mike.
sai, non ho bisogno di questa cosa. Va bene, ci vorrebbe un astro, no, un Geonauticast,
Geographicas.
Geographicast. Okay. Allora,
Lo lanciamo ufficialmente un Geographicast.
giusto perché tanto questa puntata sarà lunghissima e perché l'ho promesso, facciamo vedere la vignetta di Space Humor perché così c'è un motivo in più per guardarci in diretta.
Ma no.
The only survivors will be six men on board the International Space Station. Sally and the women to drive. È bruttissima. Non fa ridere.
Infatti io ti ho detto non farla vedere, cioè,
Perché proprio Chris?
perché c'ha il baffo e allora era particolarmente
Bella,
forte come immagine.
beh, vabbè, dai, è carina. L'effetto baffo. I capelli sono di una bionda a caso o sono di
No, di Karen,
Nyberg?
Heiberg, sì.
Ok. Avrebbero potuto invertire le crew, fare andare la crew di backup in questa expedition, proprio allo scopo di mantenere la razza umana. Vabbè,
Però,
ma
a quanto pare.
magari hanno degli embrioni dentro al come si chiama?
Dovranno
Al
solo
freeze?
sorteggiare chi
Melfi?
farlo. Chi dovrà fare la
Mike,
gestazione, allora.
per cortesia, la scaletta è lunga, andiamo avanti, per favore.
Vabbè, ragazzi. No, sono 2 settimane che non facciamo il podcast. Lasciatemi un po' di.
Melfi, dicono. Era il Melfi che avevi in mente dalla chat.
Melfi,
Gli
no,
embrioni nel.
l'avevo detto, ma magari c'era un po' di ritardo. Mi dicono che non ce la posso fare, ma non è vero, cioè, c'è stato di molto peggio. Allora, informazioni strettamente associative, come è tradizione, questo è il mio telefono che fa rumore, non è in airplane mode. Strettamente associative, come tradizione dell'inizio del podcast. Abbiamo una cosa molto importante che capita ogni 3 anni per la nostra associazione, che è l'elezione, la convocazione dell'assemblea dei soci allo scopo di eleggere il consiglio direttivo. Sapete che l'associazione ha un gruppo che si occupa di prendere le decisioni, di organizzare gli eventi e tutte le attività che facciamo, incluso il podcast. Viene deliberato cosa fare a riguardo dal nostro direttivo. Non è vero, decido io e sono abbastanza dispotico in questo. In ogni caso, se siete soci ISA, siete molto interessati, dovete essere molto interessati a scegliere chi tra gli altri soci rappresenterà l'associazione in queste decisioni e pertanto vi invito a visitare il sito associativo isa.it, c'è un articolo apposito per l'assemblea dei soci con tutte le istruzioni per votare. Le votazioni si apriranno il 27 dicembre a mezzanotte e si chiuderanno a 23:59 del 30 dicembre. Poi il 31 dicembre, giusto in tempo per l'inaugurazione dell'anno nuovo, vi mostreremo i risultati. Se avete la volontà di contribuire in maniera molto attiva, non porta via tantissimo tempo, ma richiede parecchio impegno mentale. tra virgolette. Alla gestione dell'associazione ISA è la vostra occasione. Potete mandare una mail a info@isa.it specificando che volete candidarvi a un posto nel direttivo e poi fare un post di presentazione al topic che è linkato nell'articolo che trovate su isa.it. Così vi conosceremo. Sicuramente se vi candidate sarete persone già molto attive nell'associazione, quindi vi conosciamo già, però è il modo per farvi conoscere a tutto l'elettorato, e perché no? Abbiamo già più candidature dei posti disponibili. Se non sbaglio, dovremmo eleggere 6 consiglieri, anche se c'è una piccola cosa da gestire dal punto di vista del direttivo. Perché abbiamo, vabbè, andatevi a leggervi lo statuto perché è una cosa politica che magari non interessa all'interno del podcast. Ma dovremmo eleggere circa 6 candidati. e 6 consiglieri e ci sono già 8 candidati, quindi sarà una lotta serrata. Vabbè, forse un po' esagerato come termini, però. Spero di non aver detto fesserie, in ogni caso il post su isa.it lo spiega molto meglio. Non dovete fare altro che ricevere via email il codice per votare, andare sul sito e votare a partire dal 27 dicembre. Vinca il migliore. Non posso vincere io perché io sono fondatore e non sono il migliore. Ma veniamo al nostro ospite della settimana, prima di partire con la sconfinata serie di news, perché c'è qualcosa della settimana scorsa e qualcosa di questa settimana. Davide, ti ho già presentato, ma raccontaci bene chi sei e chi è l'associazione AVDA e che cosa avete fatto ieri.
Sì, io appunto sono Davide, sono vicepresidente dell'AVDA, una piccola associazione di astrofili di Vigevano, fondata nel 1996, quindi abbastanza vecchiotta, ma sempre attiva nel territorio vigevanese e dei paesi limitrofi. Il nostro nome sembrerà un po' difficile come acronimo, ieri sera Paolo l'ha definito come una malattia contagiosa, probabilmente, perché è stata la prima volta che sentivo la definizione della nostra associazione con questa spiegazione. È Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica, proprio dalla parte di divulgazione, che a noi piace tanto farla nelle scuole, elementari, medie, anche in alcuni casi nei licei, è quello appunto di divulgare. Ieri sera abbiamo proposto una serata per Vigevano un po' diversa dal solito. Siamo riusciti, dopo mesi di trattativa direttamente con l'ESA e poi con Paolo Nespoli, ad averlo a Vigevano per una serata, una conferenza appunto che verteva sui suoi mesi passati sulla Stazione Spaziale Internazionale. La giornata è stata frenetica per lui, perché è stato sballottato da una parte all'altra, perché la mattina aveva un intervento a Cernusco sul Naviglio, dove parlava con gli alunni delle scuole elementari. A Cernusco sul Naviglio abita anche il nostro amico Marco Molina, fondatore dell'AVDA, che tramite lui, che ha preso tutti gli accordi direttamente con Paolo, è riuscito a farlo arrivare anche a Vigevano. C'è stato poi un bellissimo spazio, perché noi siamo arrivati praticamente quasi alla fine della conferenza Cernusco sul Naviglio, abbiamo sentito gli ultimi 10 minuti di conferenza e per i compagni che erano con me in macchina, che sono andati fino a Cernusco, che era la prima volta che sentivano Paolo, anche questi 10 minuti sono stati assolutamente molto, molto contenti di vederlo così dinamico e così attivo sul palco, poi specialmente con i ragazzi. Dopodiché abbiamo avuto la fortuna di andare a mangiare con lui a pranzo, e si è aggiunta anche la professoressa Finzi, la professoressa Maria Finzi, professoressa di Marco Molina al Politecnico, molto amica anche di Marco, e quindi abbiamo avuto anche la possibilità di parlare con una scienziata, poi vabbè, fa parte anche del comitato scientifico dell'ASI, e quindi Paolo, diciamo, si è un po' confessato anche con lei, dicendo alcune cose, comunque parlando molto spesso con lei. Per fortuna siamo andati a pranzo, vi dico per fortuna perché la scaletta prevedeva poi un arrivo più tranquillo a Vigevano di Paolo, dove si sarebbe dovuto intrattenere anche con le autorità e lasciargli un po' di spazio, e quindi non farlo correre, andare a prendere un aperitivo anche in Piazza Ducale. Insomma, era la prima volta che veniva a Vigevano, non l'aveva mai vista, volevamo fargli vedere una delle più belle piazze d'Italia. E quindi c'è stato questo imprevisto proprio una decina di giorni prima della data, dove lui ha dovuto correre a Torino per la presentazione di un libro. Quindi è scappato a Torino alle 3:30 e noi a Vigevano lo aspettavamo, perché poi vabbè, Torino Vigevano in 1:30, però col traffico e la nebbia che c'era ieri sera, almeno dalle nostre parti, incrociavamo le dita perché abbiamo detto, ahia, mi sa che qui ci scappa la serata, o comunque avevamo organizzato di andare a mangiare al ristorante, insomma, anche per Paolo, per farlo rilassare un attimo. Invece è arrivato un quarto d'ora prima delle 9, ha mangiato, voleva della frutta, benissimo, ha organizzato anche quello. E poi ha intrattenuto il pubblico per 2 ore e un quarto senza fermarsi, andando ad interagire col pubblico, ponendo le domande. Poi se molti di voi sicuramente l'hanno già incontrato in diverse occasioni in altre conferenze, ed è stato veramente disponibile con tutti. Insomma, Paolo l'abbiamo lasciato andare alle 12:20, mezzanotte 20, salito in macchina per tornare poi a casa, perché poi il giorno dopo sarebbe partito per Houston. Quindi,
Quanta gente c'era all'incontro?
allora, noi un incontro che abbiamo fatto, vabbè, ieri sera, quindi durante la settimana non ci aspettavamo chissà tantissimo pubblico, no? E allora abbiamo comunque predisposto una sala dove c'erano circa 400 posti a sedere, 400 sedie. E poi c'erano un centinaio di persone in piedi, quindi abbiamo riempito i 500 posti a sedere e una cinquantina di persone, 100, una centinaia di persone in piedi, infrasettimanale. Ed è stata veramente un'ottima presentazione. Paolo appunto ha raccontato della sua esperienza, del suo allenamento, del suo addestramento che ha fatto gli anni prima, proprio per essere pronto per partire e compiere la sua missione appunto dal dicembre 2010 al maggio 2011. Quindi è stato veramente qualcosa di entusiasmante. Vabbè, io la terza volta che incontravo Paolo, un ufficiale dell'ESA, vabbè, dove era abbastanza tirato con i tempi, e gli altre due conferenze. Ed è sempre comunque bello ascoltare direttamente dalla sua voce, anche un anno dopo, il suo racconto, le sue modifiche ed evoluzioni anche alla presentazione che fa. E poi a pranzo, intanto che eravamo lì con la Finzi, anche a lei diceva: ma secondo te, Amalia, come posso andare a modificare, ritagliare, ricucire la presentazione? Secondo voi dov'è che devo puntare? Cosa devo far vedere? È stato veramente. Alcuni amici, che era la prima volta che lo sentivano, m'hanno detto che si immaginavano una persona diversa. Quindi un astronauta, sai, tutti se lo immaginano come un supereroe, un Superman. Invece tutti l'hanno detto: cavolo, ma è una persona normalissima. Sì, è laureato, sa l'inglese, però anche lui a 26 anni non era né laureato e non sapeva l'inglese. Quindi poi ha esaudito il suo sogno. Difatti, se Ricky, non so se ho inviato, probabilmente non ha inviato quell'immagine. Lui ha finito la sua presentazione, poi vabbè, ha dato anche alcune lezioni di vita, andando a finire la sua ultima lucido, la sua ultima slide della presentazione. Adesso lo sto andando a cercare, perché mi sono dimenticato di inviarvelo. Eccolo qui, con una frase che poi è quella che, se non erro, è quella che ha presentato anche pochi minuti prima di salire sullo shuttle per STS 120. E eccola qua, deve essere questa, no? Ecco, vedete la diretta, la prima volta, e gli 8 bit non aiutano.
Hangout
Lo recupererò dal telefono.
non ha un'interfaccia super. Stai cercando di mostrarla sulla condivisione di schermo?
No, solo per leggerla, perché era veramente molto molto bella. Eccola qua. E poi la nuova tecnologia ti aiuta.
Beh,
Intanto sto
Sì,
mostrando delle
sarebbe.
immagini tra quelle che mi ha mandato Ricky, ma anzi
Sì.
Ricky le sta mostrando, io l'ho semplicemente messo in diretta per chi ci sta guardando e non ci sta soltanto ascoltando in differita.
Ecco, appunto, raccontava di come faceva ginnastica, del perché si fa ginnastica sulla stazione spaziale, di perché, di che tipo di esperimenti si vanno a fare sulla stazione spaziale e perché, appunto, si va nello spazio, si spendono così tanti soldi, e poi, vabbè, poi ritornano come, ritorno, appunto, scientifico sulle varie attrezzature che magari potremmo avere e usare tutti i giorni tra qui e qualche anno.
Dalla chat ci chiedono se sarà disponibile, se è disponibile una registrazione audio o video della serata dell'incontro.
Sì, la registrazione audio sicuro. Questa qui l'ho registrato un file ieri sera e sicuramente c'è. Per quanto riguarda il video, devo chiedere direttamente a Paolo Nespoli tramite Marco, perché mi è parso di capire ieri a Cernusco che anche l'associazione Astrofili Cernusco voleva pubblicare il filmato della presentazione e Paolo gli ha detto solamente alcune parti, non tutto integrale. Quindi probabilmente io prima di pubblicare e fare il tutto sento e ho una risposta da Paolo
Certo.
direttamente, in modo tale poi da organizzarmi. Ieri sera addirittura dalla Svizzera è arrivato Paolo attivissimo con altri 8 amici, quindi diciamo è stata un'ottima serata. Quindi oltre alle 500 persone che c'erano, c'erano anche alcuni di questi molto, cioè, importanti comunque del campo che si intendono e altre persone invece, persone comuni ai quali è piaciuta tantissimo la presentazione di Paolo Nespoli.
Davide, l'avevi accennato un po' all'inizio, volevo chiedere magari qualche dettaglio in più nel caso, non so, qualche altra associazione che ci ascolta sia interessata magari a chiamare Paolo, più o meno qual è l'iter che bisogna fare per, insomma, per organizzare un evento del genere. So che magari è una trafila lunga,
L'iter,
ma...
sì certo, è una trafila veramente lunga. Marco Molina, che lavora poi nel campo dell'ingegneria aerospaziale, lui ha, ai tempi aveva lavorato in Carlo Gavazzi per AMS, si occupava della parte termica di AMS, quindi raffreddamenti, radiatori, eccetera, di AMS, ha lavorato per 15 anni, adesso lavora per la Selex e tramite appunto i rapporti tra Selex ed ESA ha avuto la possibilità di incontrare direttamente Paolo e quindi c'è stato uno scambio di verbale direttamente tra di loro. Paolo poi vabbè è assolutamente impegnatissimo e quindi anche sotto il suo consiglio siamo passati dalla via ufficiale, quindi tramite la mail dell'ESA, in particolare nella persona dell'Alessandra Vallo, numero di prenotazione, abbiamo passato poi delle date nelle quali la sala era libera e quindi c'era la possibilità di sfruttarla e compatibile ovviamente con la disponibilità di Paolo, e siamo riusciti dopo circa 6 mesi di mail e di scambi di date così ad avere la conferma un mesetto fa della possibilità di averlo a Vigevano il 19 di dicembre. Quindi è stata una cosa, diciamo, molto molto lunga. Infatti per questo anche questo weekend me ne vado in montagna per rilassarmi, perché è stata veramente una cosa stressante, poi anche perché cioè, ci si sentiva. Almeno Marco lo sentiva tutte le sere proprio per organizzare la scaletta, come fare, come secondo te sarebbe la cosa migliore per fare. Quindi è una cosa veramente lunga, ma assolutamente da fare. Cioè, se un'associazione vuole portarsi un astronauta in città e farlo parlare, e poi nella persona poi di Paolo, che è assolutamente disponibilissima, è molto molto divertente. È assolutamente da fare. stressante, ma è assolutamente da fare.
Bene. Dalla chat mi chiedevano di far partire un jingle che non faccio partire quasi mai. Vabbè.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Quando l'abbiamo sentito all'inizio della stagione, a sorpresa, in una telefonata, ci aveva detto che proprio non sapeva che cosa voleva fare da grande, o cosa poteva fare da grande, mi pare che anche lì abbia accennato qualcosa a riguardo.
Sì, vabbè, ha raccontato tutta la sua l'incontro ai tempi del servizio militare con Lorena Fallaci, tra i 500 che erano sulla nave, ha scelto proprio lui e a lui ha posto la domanda: che cosa vuoi fare da grande? E lui, poi vabbè, lo viene anche raccontato nel suo ultimo libro, proprio detto: a me piacerebbe fare l'astronauta. Da lì la Fallaci l'ha un po' spronato a realizzare il suo sogno, che era appunto quello di diventare un astronauta.
Oriana Fallaci se ne intendeva un po' gli astronauti, in effetti, quindi avrà visto che aveva la stoffa giusta.
Ah sì, assolutamente,
Non è
assolutamente.
stato.
Ha scelto la persona giusta, ha scelto assolutamente una persona competente, ovviamente di capacità, perché vabbè, non tutti possono avere. L'ha detto, il 90% delle persone che ci sono qui dentro in sala, tutti possono andare sulla stazione spaziale, tutti possono sopportare la partenza con una Soyuz, con uno shuttle,
Anzi,
magari non tutti il rientro, perché
forse lui per la sua massa era quello che era più a rischio, diciamo. Non massa, ma quantomeno come si
statura,
chiama? Antropometria.
la statura, sì, lui ha detto che
Antropometria.
nemmeno farlo apposta, e l'ha raccontato a pranzo, ha detto che aveva come dimensioni corporee il busto di 2 cm più lungo e le gambe di 2 cm più corte, che gli hanno permesso di entrare agevolmente, vabbè, sotto modifiche poi, nel seggiolino della Soyuz. Perché poi lui era praticamente al limite, cioè lui era la persona più alta mai salita su una Soyuz, e quindi hanno dovuto. Se non mi sbaglio, ha detto che ha dovuto firmare una liberatoria perché il sellino della Soyuz era inclinato di qualche grado in più rispetto al massimo consentito, e quindi in caso di rientro d'emergenza, nel caso in cui i reattrolazzi della Soyuz quel mezzo secondo prima non si fossero accesi per attutire un attimo la forte accelerazione, gli si sarebbe spezzata la colonna vertebrale, no?
Questa è una novità, non l'ho mai
Quindi
sentita.
aveva detto una cosa del genere, porca miseria. Quindi anche probabilmente dalla loro incoscienti, anche lui si è definito anche un incosciente, da incursore, sai, tutti scappano dalle mine e loro andavano a disinnescarle in Libano. E quindi incosciente anche da astronauta, però assolutamente. È una persona normalissima come tutti noi, è solo che ha avuto questa immensa fortuna di essere 2 volte, prima volta sullo shuttle, la seconda sulla stazione spaziale, e di compiere una missione come la sua, una missione stupenda come la sua.
Bene, quindi il consiglio è, Paolo ha avuto diverse occasioni di parlare in Italia e penso che continuerà ad averle, e se avete la possibilità di sentirlo dal vivo è veramente un'esperienza divertente, informativa e vale veramente la pena. Quindi quello che abbiamo sempre consigliato lo possiamo anche ripetere adesso, con un testimone in più questa volta, Davide.
Adesso ho recuperato l'ultimo lucido, eccolo qui, e ha proposto questa frase: il futuro è il nostro, dobbiamo solo osare a sognare.
Che è una variazione sul tema e sulla sua frase tipica del puntare in alto.
Esatto. Infatti lui ha autografato un centinaio di suoi libri venduti ieri sera, proprio tutti scrivendo la frase: punta sempre più in alto, e la sua firma.
Ok. Me la tiro un attimino. la settimana scorsa ho lavorato con Paolo, non succederà più, nel senso che non ci siamo neanche parlati, però lui stava facendo il crew surrogate, cioè stava simulando l'equipaggio della stazione spaziale durante una simulazione, e io stavo lavorando nella stessa simulazione come ground segment.
Sai come ogni giovedì sera anche lavori con Paolo, quindi...
sì, è vero, ma non è lo stesso Paolo, quindi... ok... E tra l'altro è stata la simulazione più realistica che ho sentito come performance dell'equipaggio, perché c'era un equipaggio vero, lui stava facendo è un astronauta che è stato a bordo, di conseguenza era un emergency simulation, quindi stava simulando diversi scenari di emergenza a bordo della stazione spaziale ed era molto bravo a descrivere le situazioni che vedeva, potendosi immaginare in un contesto reale invece che in un contesto di addestramento, per quanto bravissimi trainer che di solito giocano il ruolo dell'equipaggio all'interno di una simulazione. Bene, grazie Davide della testimonianza. Sembra uno di quei programmi in cui grazie della tua testimonianza. Non hai fatto piangere nessuno come fanno in certi programmi, quindi va bene così. Vuoi stare con noi mentre facciamo il resto della puntata?
Volentieri, se posso, volentieri.
Assolutamente, intervieni quando vuoi, se vuoi dire qualcosa. Ti chiedo di mutarti perché c'è un leggero fruscio, ma non è assolutamente un castigo.
No, tranquillo. Conosco i miei limiti degli 8-bit.
Ok, grazie Davide.
Ciao, grazie.
Passiamo alle news, parlavamo di Soyuz fino a poco fa, le Soyuz vanno con una certa regolarità e ieri ne è decollata una che in questo momento è in viaggio verso la stazione spaziale.
Che raggiungerà appunto domani dopo le classiche 48 ore di viaggio, insomma. Sì, il lancio è stato standard, la Soyuz è decollata ieri che erano l'una e 12 del pomeriggio. La Soyuz TMA-07M con a bordo Roman Romanenko, che vabbè, è fantasia dei genitori, sto scherzando, dei Roscosmos, con alle spalle già un'altra missione su una Soyuz e relativa Expedition. L'americano Thomas Marshbrun, che anche lui ha un volo shuttle alle sue spalle, e il canadese Creed Hadfield, che ha invece più già due missioni alle sue spalle e si accinge a fare la terza missione. È canadese. Come dicevo, la missione è stata per ora il lancio e l'inizio della missione prosegue in maniera standard, quindi magari mi soffermo solo su qualche curiosità, insomma, peculiare di questo lancio. Una cosa che ci tocca da vicino è che proprio il backup crew di questa Soyuz è quella, la Soyuz è l'equipaggio della Soyuz TMA-09M, cioè quella a cui è stato assegnato Luca Parmitano. Luca, che era proprio il backup di Chris, nel caso i backup crew servono nel caso, chiaramente, nelle ultime giorni prima del lancio succeda qualcosa, no, dei membri dell'equipaggio, si può sostituire con uno di loro. Luca partirà a maggio del 2013, quindi fra due lanci, quindi siamo la prossima primavera sarà particolarmente interessante per noi italiani. E un'altra curiosità riguarda sempre Chris Hadfield, che per la prima volta diventerà comandante della stazione spaziale un canadese, che quindi abbiamo una prima assoluta da questo punto di vista. E ricordiamo che il Canada, per quanto riguarda le missioni spaziali e la stazione spaziale, ha un ruolo fondamentale, perché sia il braccio robotico che era dello shuttle, sia il Canadarm2, il braccio robotico della stazione spaziale, sono componenti costruiti in Canada, e chiaramente senza questi elementi non si sarebbe costruito niente. Sono stati fondamentali, sono perfettamente operativi tutt'oggi, e grazie a loro si possono... è stato possibile assemblare la stazione spaziale, ma anche ripararla nel caso in cui era successo qualche imprevisto. E un'ultima curiosità che così mi sento di dire, che era spuntata sul forum, è che vi faccio vedere questa immagine qua. Paolo aveva notato che gli astronauti, prima di salire a bordo della Soyuz, avevano addosso una sorta di pettorina, cioè mi viene da dire un bavaglino.
Volevo dire bavagliolo, esatto.
Che in effetti non avevamo mai visto, e quindi ci interrogavamo su che funzione potesse avere. Ho mandato un tweet a Luca Parmitano, che gentilmente mi ha risposto e mi ha detto che si tratta di una tuta che si chiama Orso Polare, che vabbè si chiamerà in russo Orso Polare, che non so come si dice, ed è la prima volta che viene impiegata e serve semplicemente a proteggere maggiormente dal freddo gli astronauti, perché comunque in Kazakistan adesso sembra che ci sia il sole, però c'era parecchio freddo e quindi è stata adottata per la prima volta.
Da quelle parti può arrivare a meno 55 la temperatura.
Quindi tutto lì. Ultima cosa per chiudere l'intervento è che eravamo in un periodo in cui a livello di social network i passeggeri della stazione spaziale non è che twittassero molto o che non hanno account. Al contrario, proprio Chris Heidfeld, ma anche Tom Marsbrun, twittano abbastanza spesso, quindi cioè, mi aspetto di vedere un sacco di tweet una volta che sarà arrivato a bordo, quindi vedremo. Poi lui è simpatico, per tutto il periodo della sua preparazione ha sempre twittato foto e ha condiviso situazioni particolari, quindi sono ben felice che sia lui a diventare, che sia il suo turno a bordo della stazione spaziale.
Già, la stazione spaziale ora è in piena attività, quando si vedono sei persone sull'OSTPV, la timeline dell'equipaggio, si vede che si comincia a fare anche della scienza oltre semplicemente a tenerla insieme. Ma si considera la stazione spaziale terminata? Di solito si dice che lo shuttle ha volato fino a quando la stazione spaziale è stata completata. In realtà ci si dimentica che la parte russa ha ancora qualche asso nella manica, o per meglio dire nei laboratori dove vengono costruiti i moduli. La parte russa, più ancora della parte americana, ha subito vari rimescolamenti e cambiamenti di programma nel corso della storia del programma della stazione spaziale, per ragioni di budget, per ragioni di disponibilità dello shuttle, per mille motivi, ma c'è ancora qualcosa da portare nello spazio. La notizia che trovate su Astronaut News a firma di Filippo Magni, ed è di qualche giorno fa, del 7 dicembre, avremmo dovuto parlarne la settimana scorsa durante il podcast, è che due moduli hanno fatto un passo avanti verso lo spazio. Il primo, quello che ha più possibilità, anzi è pianificato di sicuro il volo, è il modulo MLM, Multipurpose Laboratory Module, soprannominato Nauka, che è di fatto l'unico modulo a utilizzo principalmente scientifico del lato russo, almeno l'unico che verrà messo in orbita. È interessante perché la costruzione di questo modulo è iniziata nel 1995 e in pratica è partita dalla modifica di una copia di Zarya, una copia di Zarya del Functional Cargo Block, il primo modulo della stazione spaziale a essere messo in orbita. Aveva una copia speculare a terra che doveva essere parte a sua volta della Mir 2, ma è stato modificato ed è diventato quindi questo laboratorio multifunzione Nauka. Quando verrà lanciato, verrà attraccato alla stazione spaziale nella porta Nadir di Zvezda, e quindi andrà a sostituire il modulo Pierce, che è un airlock e permette di attraccare con la stazione spaziale, la Soyuz o la Progress, e di accedere all'esterno della stazione spaziale in attività extraveicolare per le attività extraveicolari russe. E il ruolo di Pierce è attualmente svolto anche dal modulo Poisk, quindi non ci sarà perdita di funzionalità da parte della stazione spaziale, semplicemente un ricambio programmato dei moduli russi.
Anche perché adesso credo che comunque, cioè, stiamo vedendo che stanno pian piano dismettendo il Pierce proprio per questa ragione, quindi abbiamo visto anche delle passeggiate spaziali in cui lo Strela, che all'inizio era posizionato sul Pierce, è stato spostato perché è programmato che venga Jettison, espulso.
Anche lo Strela, che comunque rimarrà a bordo, avrà un ricambio molto interessante, perché l'altra cosa che rende interessante MLM è che verrà lanciato in coppia con il braccio europeo ERA, European Robotic Army. Ne abbiamo parlato qualche ne ho parlato qualche settimana fa, perché stavamo facendo dei test sui sistemi di terra per la ricezione della telemetria da parte di passando la Mosca per il braccio robotico europeo, che essendo lato russo, attaccato al lato russo della stazione, sarà di competenza del controllo missione di Mosca, anche se comandato e analizzato dall'Europa. E sarà interessante perché arriverà in orbita insieme a MLM. Il lancio previsto attualmente per il marzo 2014 è scivolato in avanti parecchie volte, non mi sono scritto tutta la storia perché era parecchio triste sotto un certo punto di vista, le promesse dell'astronautica per quanto riguarda missioni future, ma anche lanci di cose già approvate, a volte è un po' deludente.
Dopo le promesse da marinaio, le promesse da astronauta.
Promesse da astronauta, titolo. Lancio con Proton a marzo 2014. Speriamo di avere a bordo anche un altro pezzettino di Europa con il braccio europeo. È carino il braccio europeo perché lo potranno muovere da una parte all'altra della stazione spaziale. Praticamente camminerà, avrà delle prese, delle mani prensili in grado di attaccarsi a punti predefiniti della stazione spaziale, e quindi le avrà da entrambi i lati, e quindi si potrà muovere ed essere alimentato in ogni momento camminando come un...
come il Canada Road 2.
Ah, è vero, lo fa anche il Canada Road 2. Volevo far sembrare l'Europa più avanzata, ma non è così.
Vabbè, però raggiungerà punti che...
tutta la parte russa, che è un po' difficile da raggiungere.
Non è accessibile per il momento.
Sì, attualmente per muovere gli astronauti e eventualmente cargo sul lato russo c'è soltanto lo Strela, che non è un vero e proprio braccio robotico, ma è più una specie di tubo telescopico che si può...
Strela viene spesso definita una gru.
Sì, esatto, è più una gru che un braccio robotico, quindi...
Però per magari far capire chi è, immaginate una canna da pesca gigante, perché è telescopica, si vede proprio... i segmenti
e anche manovrata a mano.
Manovrata a mano in che senso?
Credo che girino sì. Qualche tipo di manovella gli astronauti per manovrarla, non è elettronica.
Sì, non c'è il mulinello come stava facendo vedere Mike, ma
è bellissimo vedere
Sanpei.
Le soluzioni russe. Non è assolutamente... A volte quando si dice, ah sì, i russi hanno la matita al posto della penna spaziale, questa storia qua, ma non è così, ma è sempre un approccio diverso da quello di NASA o europeo, quindi...
E come teaser vi dico che in questa puntata di Nonno Apollo parlerò di un approccio diverso sovietico a un aspetto delle attività spaziali.
Restate con noi!
Ma se i russi faranno scienza all'interno di questo modulo, cercheranno anche di diventare un pochino più indipendenti dal punto di vista energetico con il modulo NEM-1. Non mi chiedete cosa significa NEM, perché penso che sia qualche acronimo sovietico, cirillico e russo, e quindi non lo so. Ma è un modulo un po' più recente, non è stato costruito nel 95, tant'è vero che non è ancora stato finalizzato, ma è stato appena assegnato l'appalto a RKK Energia, che ha promesso di assegnare parte del lavoro a Khrunichev, l'altro gigante dell'industria aerospaziale russo, che ha costruito a sua volta MLM, e poi cercherà anche la collaborazione internazionale. Per una questione meramente di costi, in pratica ha vinto l'appalto con una cifra qualche fantastigliardo di rubli, non so neanche quanto vale un rublo, quindi non ci provo neanche a dirvelo. Comunque, praticamente a prezzo di costo, quindi cercheranno la collaborazione internazionale per la realizzazione di questo modulo, l'acronimo potrebbe sembrare Science Power Module, tradotto in inglese, quindi modulo di energia, di potenza per la scienza.
Filippo l'ha prontamente scritto in chat in cirillico, però fa il fenomeno, dovrebbe venire a dircelo.
Nauno energia, ok, però sì, energia e power, l'ho tradotto giusto io dall'inglese. Bene, lasciatemi essere contento delle mie piccole conquiste. in pratica cercheranno sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista economico di avere collaborazione internazionale, ma entro il novembre 2015 dovrebbe essere realizzato e lanciato chissà quando, ma in sostanza fornirà al lato russo energia con dei pannelli solari che oltre a quelli di Zarya non ce ne sono, di conseguenza l'energia della stazione della parte russa è completamente assorbita dai pannelli della parte internazionale, quindi grossi pannelli che immaginate quando immaginate la stazione spaziale. Al bordo questi pannelli nuovi porteranno fino a 36 kW, che non è poco. A bordo verranno installati dei rack medici che non credo siano presenti attualmente a bordo del lato russo se non per alcuni esperimenti, e che si appoggiano quindi al lato internazionale. Equipaggiamento per esercizi, anche quello non troppo presente nel lato russo, se non un treadmill, un tapis roulant in Zvezda. E poi anche esperimenti. I russi avranno un solo laboratorio, ma riescono a nascondere esperimenti praticamente dappertutto. Ne hanno addirittura alcuni in Poisk, quindi in un airlock, che in Rasvet, tutti i moduli che hanno altri scopi, ma che hanno la possibilità di ospitare alcuni esperimenti scientifici, perché così i russi non sembrano soltanto l'infrastruttura con cui si tiene in piedi la parte come si chiama di non mi viene né in italiano né in inglese, provo in tedesco, come si chiama quando l'assetto di controllo d'assetto della stazione spaziale,
attitude.
Ok, fine delle notizie per i moduli. Ma la stazione spaziale, adesso mi è presa la passione, vi racconto sempre qualcosa della stazione spaziale. Proprio per un problema al handover del controllo d'assetto, ce l'avevo scritto qua ragazzi, potevo leggere, era stato posticipato, vi avrei detto la settimana scorsa che era stato posticipato quello di cui avevo parlato qualche settimana fa, ovvero della Planned Debris Avoidance Maneuver. Hanno deciso di mettere a bordo del segmento russo che si occupa del reboost della stazione spaziale un programma standard per modificare l'orbita della stazione spaziale nel caso in cui venga previsto un incontro ravvicinato con qualche genere di oggetto in orbita che richieda di cambiare l'orbita. Normalmente ci vuole qualche ora, un paio di giorni per riuscire a calcolare un cambio di orbita completo e coerente con l'oggetto incontrato. L'obiettivo è quindi di avere un piano standard a bordo da poter eseguire in molto meno tempo, mi sembra 12 ore di preparazione. Il test per questo piano standard era previsto la settimana scorsa, è stato posticipato perché non si è riusciti a passare il controllo d'assetto in tempo dalla parte internazionale alla parte russa a causa di un problema come si chiamano i BGA, gimbal, vabbè, sono quelli che
giroscopi
gira... no, la parte che gira,
i giunti cardanici dei pannelli,
i giunti che fanno orientare i pannelli solari, che ovviamente
cuscinetti ma gimbal è giunto, sì.
No, vabbè, comunque la parte che fa girare i pannelli solari, che va messa praticamente in un assetto neutro per quando il lato internazionale non controlla l'assetto della stazione spaziale. E quindi l'handover alla fine è stato fatto, il segmento russo ha preso il controllo dell'assetto, quindi il test è stato parzialmente un successo, ma è stato posticipato al 16 di dicembre e che io sappia è stato eseguito, quindi abbiamo la possibilità di fare delle debris avoidance maneuver con un preavviso molto minore. So che il giorno dopo si stava già pensando di utilizzarla per un close encounter con un paio di oggetti, ma poi non ero in turno e non so se è stata fatta e oggi non l'ho controllata.
Ma poi non ero in turno.
Per me la stazione spaziale esiste circa 8 ore al giorno. Vorrei dirvi qualcosa sullo status dei payload di ESA. Vi ho raccontato che avevano addirittura cambiato l'assetto della stazione per dare più visibilità a Solar, la parte esposta di Columbus che osserva il Sole. Volevano fargli osservare un'intera rotazione solare, l'hanno fatto, siamo tornati con l'assetto normale, ma non vi posso dire nulla di quello che è successo perché lo status ESA di Columbus pubblicato sul sito ESA è fermo a novembre. Quando ho cominciato a guardarlo per questa rubrica hanno smesso di pubblicarlo. Non so se è un problema di feste imminenti, vediamo se ricominceranno nel 2013, ma l'hanno fermato.
Hanno capito che c'era qualcuno che stava trafugando dati, quindi hanno detto fermiamo tutto.
Sono dati, li pago anch'io con le mie tasse, poi me le danno.
No, è per il principio di indeterminazione.
Cioè?
È che l'osservatore interferisce col fenomeno.
Ah, ok, certo, Heisenberg. Ok. Non vi posso dare invece neanche i dati orbitali di oggi perché NASA non li ha pubblicati, ha pubblicato lo status senza dati orbitali, vi do quelli della settimana scorsa perché 2 settimane fa avevo detto «Oh, mi sa che la settimana prossima il perigeo scende sotto i 400 km» ed è vero perché il perigeo giovedì scorso era 399,4 km ma l'altitudine media era comunque sopra i 400 km, a 410,7 km, grazie a un appoggio ancora alto a 421 km. Giovedì scorso la stazione era in orbita da 5.137 giorni ed era abitata cumulativamente da 4.424 giorni. Aggiungetene 7 e siamo oggi, non ho fatto il conto.
Ovviamente se il perigeo non fosse sceso Mike non avrebbe detto niente perché invece così ha dovuto fare il figo.
No, siccome hanno fatto il test della PDAM, della Planned Debris Avoidance Maneuver, credo che adesso sia risalito sopra i 400. Ma non posso esserne certo, non ho sotto mano. Potete controllarlo magari grazie a Heavens Above. E dalla chat me lo diranno al volo. Hanno già fatto anche il conto di quanti giorni, guarda. Phoenix, 4.431 giorni. Grazie, Phoenix. Ho detto tutto. Vi ho annoiato?
No, a me adesso poi piace questo entusiasmo che hai.
No, perché mi passo la parte finale dei turni, una volta che ho finito di fare tutti i miei status, a compilare i miei foglietti qua, e poi sono contento di condividerli, perché imparo un sacco di cose che non mi sarei mai andato a guardare se non dovessi raccontarle a voi. Ah, il mio sfondo del desktop è il lancio di un Atlas 5, e perché è un Atlas 5, Luigi?
Semplicemente perché è partito il cucciolo dello shuttle, l'X-37B, per l'11 dicembre scorso, è partito per la terza missione di questo tipo di veicolo, ma la seconda missione dello stesso veicolo, che è quello che ha fatto la prima missione 2 anni fa. In sostanza è il primo caso di riutilizzo di un veicolo spaziale, a parte lo shuttle, per più missioni e effettivamente ci troviamo di fronte a un piccolo shuttle, come ormai sappiamo già l'Orbital Test Vehicle è effettivamente una piccola navetta che permette di effettuare manovre orbitali e esegue sempre missioni segrete perché sono per gli Stati Uniti, sono quelle classiche segrete, anche se normalmente gli osservatori poi riescono a beccarlo. Allora, attualmente si trova su un'orbita di 343x360 km con 43.5 gradi di inclinazione. E questo lo seguono gli hobbisti, perché di fatto non abbiamo informazioni dal Ministero della Difesa statunitense. E, anche quello che fa rimane un mistero, nel senso che essendo un piccolo shuttle ha un suo piccolo braccio robotico, ha una stiva di carico lunga 2,10 m per 1,20 m di larghezza. È un oggetto molto complesso perché appunto può effettuare manovre orbitali, può cambiare orbita. Di fatto nelle altre missioni, le due missioni precedenti sono durate la prima che è stata eseguita dallo stesso esemplare che adesso è di nuovo in orbita è durata 200 l'avevo trovato 220 Ecco, uno si prepara le cose e poi, quando è il momento, le perde. Ah, 220... Vabbè. Un tot. Mentre la seconda missione doveva durare solo 9 mesi, invece è durata molto di più. In realtà è durata 469 giorni. Ed è rientrato il 16 giugno di quest'anno. E consideriamo che quindi la capacità di rimanere in orbita per questo veicolo è decisamente impressionante, perché comunque può fare delle missioni così lunghe e ovviamente poi rientrare autonomamente con in volo planato e atterrare su una pista normalmente, appunto, come un aereo. Questo lancio è stato rinviato di quasi due mesi, un mese e mezzo circa, perché all'inizio di ottobre c'era stato un problema proprio a un upper stage dell'Atlas V. L'upper stage era un Centaur che aveva avuto dei problemi a portare in orbita un satellite GPS. In pratica non aveva portato alla quota prestabilita. È stato calcolato che se lo stesso problema fosse successo con l'X-37B, la missione sarebbe potuta fallire, anche perché l'X-37B pesa quasi 5 tonnellate. Adesso non so quanto pesasse quell'altro satellite, però di fatto è stato rinviato da fine ottobre fino all'11 di dicembre, proprio per verificare che i problemi che si sono verificati sul Centaur non potesse, dovesse, e si fossero saltuari, nel senso che non ci fossero problemi, criticità proprio nell'upper stage. Sostanzialmente adesso abbiamo di nuovo questo oggetto non identificato, nel senso che identificato solo dagli hobbisti e dal Ministero della Difesa americano, che gira sulla nostra testa e fa delle cose misteriose che prima o poi sarebbe anche interessante scoprire. Il fatto che sia comunque uno spazio plano e che sia riutilizzabile vuol dire che tutta l'esperienza accumulata con lo Space Shuttle comunque è stata ribaltata e portata su un veicolo che è ancora in utilizzo, e questo creerà altre esperienze, soprattutto su queste durate di missioni così lunghe, creerà altra esperienza per i prossimi, anche per i prossimi veicoli che verranno sviluppati. Per ora c'è solo uno spazio plano fra quelli, mi pare, che sono in sviluppo, ed è quello della, adesso non mi sfugge il nome, il Dream Chaser. Mm-hmm. Che è in sviluppo come spazio plano e effettivamente potrà in qualche modo usufruire anche dell'esperienza che sta accumulando questo pirata dell'orbita. A te, Mike.
Direi che la parte di news è terminata, se non ho fatto disastri con la scaletta. Quindi grazie Luigi dell'update su X-37B, e potrei passare all'interludio, la parte in cui ci ricordiamo di ringraziare chi ci permette di essere qui. Prima di tutto i nostri articolisti, l'ho fatto prima ringraziando Filippo che ha scritto l'articolo sui due moduli nuovi della stazione spaziale, moduli russi, ma ce ne sono anche tantissimi altri che hanno scritto altri articoli, che continuano a farlo con una costanza totale all'interno della sto mostrando la scaletta, scusate, all'interno del portale astronautinews.it. grazie a loro abbiamo la possibilità di avere un bell'indice di quello di cui parlare, poi ovviamente ne parliamo perché siamo particolarmente knowledgeable da parte nostra, non è vero, senza quello saremmo persi, quindi grazie articolisti. Ma ringraziamo anche chi contribuisce con delle donazioni a mantenerci online, a farci pagare le bollette, a farci pagare l'hosting non soltanto di Astronauticast, ma di tutti i siti della costellazione ISA che vedete qui sopra, quello associativo, il forum forumastronautico.it, a cui vi invitiamo a iscrivervi per discutere di astronautica a qualsiasi ora del giorno o della notte con altri malati di astronautica. Poi c'è la convention Stratosfera, ci sono tante cose che richiedono di un piccolo investimento economico e che grazie alle donazioni diventa sostenibile. Se volete sostenerci, il modo è il solito: andate su astronauticast.com, ci sono tre bottoni gialli qui sulla sinistra, potete scegliere di abbonarvi per 3 o 5 euro al mese, automaticamente PayPal verrà a darci 3 euro o 5 euro dal vostro conto PayPal. Non vediamo la vostra carta di credito, non ce ne frega assolutamente nulla, è tutto sicurissimo per quanto è sicuro PayPal, se vi fidate di PayPal. E poi c'è la possibilità di farci una donazione one time, darci l'importo che volete una volta sola e poi dimenticarvi di noi. Arriva il periodo di Natale, se volete fare qualche donazione fatela a qualcuno che magari ne ha più bisogno di noi, ma se poi avanza qualcosa ci siamo anche noi. Associazione ISA, tutte le donazioni non arrivano direttamente al podcast, arrivano all'account della tesoreria dell'associazione, ma vengono poi reindirizzati alle parti dell'associazione che richiedono finanziamenti. Detto questo, non mi resta altro che incoraggiarvi a condividere le nostre puntate. Quando pubblichiamo una puntata, di solito mettiamo l'avviso su facebook.com/astronauticast, lo troverete nella vostra timeline se ci seguite, se avete messo il mi piace, e potete condividerlo con i vostri amici, magari qualcuno ci scopre per sbaglio e resta traumatizzato a vita, ma potrebbe anche essere che gli piace e continua a ascoltarci. E lasciate dei commenti se volete dirci qualcosa, in qualche modo riusciremo a leggere la vostra voce, tranne se li lasciate su iTunes, che è molto utile per gli ascolti, ma è veramente un disastro da andare a leggere, quindi lo leggo soltanto una volta ogni tanto. Fatelo però se è il caso, commentate ovunque. Abbiamo terminato l'interludio, ci possiamo buttare nelle rubriche. La prima è quella senza sigla del nostro Paolo Amoroso. Sono le storie di Nonno Apollo, di cui abbiamo avuto un teaser poco fa.
Un teaser, sì, sì. Beh, diciamo che le scene del controllo missione di Houston nel film Apollo 13 ci danno un'idea sufficientemente realistica di come venivano gestite queste operazioni di missione. C'era una sala appositamente attrezzata con console che potevano elaborare e visualizzare i dati, e in questa sala accedevano soltanto un numero relativamente piccolo di persone autorizzate. Queste persone rimanevano prevalentemente in silenzio, parlavano soltanto quando veniva richiesto a loro dal direttore di volo o da altre importanti figure del controllo missione, e le operazioni si svolgevano con calma, regolarmente e senza confusione. Possiamo confrontare questo modo di gestire del controllo missione con quello che facevano i sovietici nello stesso periodo. Diciamo che la situazione della NASA mostrata da Apollo 13 è rimasta la stessa, è iniziata a essere così, gestita organicamente e ordinatamente fin dall'inizio degli anni 60. Nello stesso periodo, fino alla fine del decennio, i sovietici hanno gestito le cose in maniera un po' più confusionaria. E innanzitutto il loro centro di controllo principale si trovava presso la stazione di tracking di Yevpatoria in Crimea, sul Baltico, l'attuale Ucraina, e c'era questa sala di controllo della stazione di tracking che veniva adattata, per così dire, a controllo missione. E le operazioni, per descrivere come si svolgevano le operazioni nel controllo missione sovietico, possiamo paragonarle a un bar durante l'ora di punta, un bar affollato durante l'ora di punta. tecnici sedevano a tavoli un po' più spartani di quelli di Houston. La maggior parte delle attrezzature di cui potevano disporre erano telefoni o magari poster appesi alle pareti con diagrammi che servivano. C'erano relativamente poche console con display per la visualizzazione dei dati e soprattutto c'era una cacciara tremenda. Erano in corso discussioni contemporanee tra più gruppi di tecnici che analizzavano, discutevano di questioni diverse dell'andamento della missione e soprattutto in questa sala c'erano forse molte più persone del previsto perché, come spiegavano anche, come hanno spiegato alcuni di loro, alcuni dei protagonisti del programma spaziale sovietico nelle loro memorie, sembrava brutto lasciare fuori chi aveva contribuito significativamente alla missione, quindi c'era un po' più di gente del solito, che ovviamente contribuiva al baccano. C'erano persone che andavano e venivano dalla sala principale ad altre sale in cui chiedevano consigli ad altri tecnici e insomma le cose erano un po' più disordinate della NASA. Tanto disordinate che a volte è capitato, anche almeno in una missione, che addirittura due stazioni di tracking abbiano inviato lo stesso comando al veicolo spaziale causandone la perdita, quindi la perdita della missione. Questa situazione nel programma spaziale sovietico è andata avanti almeno fino alla fine degli anni 60 e ogni tanto c'era... in questa sala affollata con il vocio dei tecnici e degli ingegneri c'era Korolev che invitava al silenzio, l'ingegnere capo Korolev, il principale artefice del programma spaziale sovietico nell'epoca eroica, pionieristica dell'esplorazione dello spazio, quindi almeno nella prima metà degli anni 60. Quindi dal bar spazio è tutto. Per questo episodio abbiamo terminato, vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, mi sovviene in questo momento che questa è l'ultima puntata del 2012, se non sbaglio avevamo deciso che saltavamo quelle successive e andavamo direttamente al 3 di gennaio.
Abbiamo deciso, ce l'hai scritto tu.
E questo è un esempio di quel dispotismo di cui accennavo in apertura. E quindi è il caso di festeggiare la fine dell'anno, l'inizio dell'anno nuovo con qualche fuoco d'artificio, qualche razzo sparato. Una volta avevamo una rubrica che parlava dei lanci che arrivavano, poi ci siamo accorti che era noiosissima e quindi facciamo una retrospettiva sui razzi del 2012.
Sì, nel 2012 sono stati effettuati 78 lanci e, come è già successo nel 2011 per la prima volta, la Cina ha superato gli Stati Uniti come numero di lanci. Infatti nel 2011 c'erano stati 33 lanci russi, 19 lanci cinesi e 18 statunitensi. E poi via a scalare gli altri, per un totale di 84 lanci. Invece quest'anno solo 78 lanci, 24 russi, 19 cinesi e solo 16 statunitensi. E probabilmente il fatto che è mancato lo shuttle come vettore ha contato anche, perché in effetti i due lanci shuttle sono mancati esattamente, perché invece di 18 ne ha fatti 16. Poi l'ESA 10, India 2, Giappone 2, l'Iran ha fatto 3 lanci di cui 2 falliti e la Corea del Nord 2 lanci di cui 1 fallito. E,
uno e mezzo fallito.
Scusa?
Uno e mezzo fallito.
Sì, l'ultima notizia che avevo è che era entrato in orbita il secondo, quello che hanno lanciato settimana scorsa.
Mi sembrava ci fosse stato qualche problema anche su quello.
È in orbita, 4 oggetti sono catalogati in orbita, quindi risulta
sono spaccati in 4 parti.
Comunque sono riusciti a farlo arrivare in orbita, che è già
insomma, certo, sicuramente
Dunque, il satellite si chiamava Kwangmyongsong-3 sul vettore UNA-3. E qui risulta, è un test, risulta in orbita. Almeno io mi sto basando sui dati del Jonathan Space Report, che normalmente è abbastanza aggiornato, anche perché raccoglie e si fa anche inviare delle informazioni un po' da tutti, ecco, è abbastanza intrufolato, diciamo così, nei vari centri di controllo, eccetera. E, stavo dicendo che quest'anno ci sono stati tre fallimenti ufficiali completi, cioè due iraniani e uno nordcoreano, mentre l'anno scorso sono stati a bellezza di sei, di cui quattro solo russi, un cinese e un americano. Quello americano era stato quello del satellite della sonda Glory, che purtroppo non è arrivata in orbita.
Ingloriosamente non arriva.
E in questi quattro non è compreso, fra l'altro, Phobos Grunt, perché in effetti è arrivato in orbita, quindi il lancio è avvenuto completamente, ha avuto successo completamente. Il problema è stato che poi dall'orbita non è più uscito, anzi, poi è tornato. Quindi,
L'operazione è riuscita, ma il paziente è morto.
ecco, esattamente. Beh, c'era stata anche l'altra battuta che dicevano. La sonda sta scendendo sul pianeta. La cosa sbagliata, il problema è che il pianeta è sbagliato.
Sample return dove lo porta?
Sempre un ritorno. Mi sa che è in fondo all'oceano in questo momento. Anche perché fra i vari pezzi che si sono salvati, molto probabilmente quella piccola capsulina è riuscita a salvarsi, perché ovviamente doveva aver resistito al rientro. E, sostanzialmente questi sono quei pochi numeri che possiamo dire. È diminuito il numero di lanci globalmente ed è diminuito anche però il numero di fallimenti. La Russia, anche se mi pare che c'è stato un problema con un lancio russo ultimamente.
Un proton? Qualcosa su un proton?
Un proton breeze, sì. Però
Sì. Anche
anche lì forse non...
lì è arrivato in orbita comunque.
In teoria sì. Se da quello che mi ricordo sì, però non è andato a finire dove doveva andare.
Ma la gente ci ascolta perché siamo esperti.
Comunque, se volete informazioni più dettagliate, c'è il mio annuario di astronautica
Qui è una marchetta, tutto questo è una marchetta. Cioè,
No, me l'ha chiesto Ricky e non c'entro io.
io che ti apro anche con la retrospettiva sui razzi. No, va bene.
Visto che
Vabbè.
siamo esperti, dalla chat chiedono qual è stato il record di lanci massimi in un anno.
Ecco, bella domanda. Questa bisogna andarla a cercare perché al volo non me la sono preparata.
Ai 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 ai.
Controlla il Jonathan Space Report e intanto però possiamo anche
Sì,
proseguire.
di
E la
certo.
rubrica che ci resta tra quelle prima dei link finali è Io Robot, che ci parlerà di tutta quella spazzatura che si butta nel sistema solare. O qualcosa di simile.
Sì, si è conclusa con uno schianto, un impatto programmato sulla Luna, la missione della NASA GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory. Le due sonde gemelle che erano state battezzate con un concorso per studenti, ebb e flow, cioè flusso e riflusso, si sono schiantate verso la poco prima della mezzanotte ora italiana del 17 dicembre del 2012, a circa 1 minuto e mezzo di distanza una dall'altra, verso una zona vicina al polo nord lunare, una zona che è stata battezzata poi in onore di Sally Ride. Sally Ride, che non è stata soltanto un personaggio importante della storia dell'astronautica recente, soprattutto negli Stati Uniti, perché è stata la prima donna americana a volare nello spazio, ma che ha avuto un ruolo centrale in questa missione. perché a bordo delle due sonde erano montate anche dei sistemi di ripresa fotografica che hanno raccolto ben 115.000 sì, immagini, e immagini richieste da studenti di scuole americane per ragioni didattiche, quindi per poterle studiare in ambito didattico. Sally Ride è stata la responsabile di questo esperimento con scopi completamente divulgativi e didattici, chiamata Mooncam, questo esperimento. In realtà le sonde erano state progettate con l'obiettivo primario di studiare l'interno della Luna attraverso le variazioni dell'accelerazione di gravità che venivano misurate con grande precisione dalle due sonde, stabilendo la loro distanza relativa in orbita intorno alla Luna, e conoscendo quindi il loro movimento con precisione si poteva capire quando erano attratte un po' di più o un po' di meno dal campo gravitazionale lunare, il che a sua volta dipende dal fatto che al di sotto del punto in cui si trovavano ci fosse una concentrazione di materia più o meno accentuata, che è stata ricostruita globalmente e ha fornito dati di grande interesse scientifico. Un altro aspetto interessante di questa missione è che lo schianto, quindi l'impatto controllato, ha dato la possibilità di eseguire un ultimo esperimento, questa volta ingegneristico, cioè sono stati accesi i motori a razzo di ebb e flow per consumare tutto il propellente rimasto e confrontare la quantità misurata effettivamente consumata con quella calcolata di quanto propellente fosse rimasto nei serbatoi. Questo contribuirà a migliorare i modelli di previsione di consumo dei motori a razzo di veicoli spaziali. La NASA appunto ha deciso di dare ufficialmente questo nome, e facoltà delle agenzie spaziali dare nomi a caratteristiche di superfici planetarie che sono al di sotto di una certa dimensione, di dare questo nome che ricorda un personaggio fondamentale della storia non solo del volo spaziale umano della NASA recente, ma anche della divulgazione della scienza e delle discipline ingegneristiche. Ricordiamo che dopo l'uscita dalla NASA, Sally Ride si era dedicata a queste attività fondando una sua azienda chiamata Sally Ride Science, che ha curato anche quindi la gestione dell'esperimento Mooncam nella missione Grail.
Grazie Paolo.
Intanto questo abbiamo terminato.
Mi stavo mettendo alla pari con Space Humor. In realtà avevo visto le barzellette, no scusate, i fotomontaggi della settimana scorsa, li avevo semplicemente rimossi. Ma quello del parmitano che insegna italiano a Chris Hadfield è veramente bello. Sì, in pratica mi stavo facendo i fatti miei mentre Paolo parlava, ma la notizia l'avevo già letta, quindi sono scusato. Molto, molto bene. Mi sentite?
Sì, sì, sì.
Nessuno commentava le stupidate che dicevo, mi sentivo solo.
Sotto con il link della settimana. Commentavo da sole.
Sotto con il link della settimana, così non parliamo più e chiudiamo la puntata.
Allora, chiaramente il primo link della settimana a tema è chiaramente va a corredo della notizia del lancio della Soyuz. C'è la solita galleria fotografica con le immagini spettacolari del lancio e anche il video. Poi un altro link che voglio segnalare, che trovo interessante, anche se non tratta in realtà di argomenti di un argomento allegro, in realtà è una tabella, un'infografica che adesso metto il link anche qua per Mike, mette in evidenza tutti i problemi e gli incidenti per quanto riguarda il volo spaziale, e considera anche voli tipo del Blackbird e dell'X-15, insomma anche suborbitali, in cui vedete delle caselline. Ci sono quelle che sono evidenziate in giallo, che purtroppo sono gli incidenti in cui c'è stata una perdita dell'equipaggio. Poi ci sono quelli bordati in arancione, in cui l'equipaggio è stato, diciamo, ferito, però non è deceduto. Poi c'è quelle bordate in azzurro che sono diciamo danni ingenti alla struttura, e poi dopo ci sono gli altri. Volevo, sì, ve la segnalo solo perché di solito magari noi ricordiamo sempre gli incidenti più tragici per quanto riguarda chiaramente la perdita dell'equipaggio, però volevo segnalare che in realtà c'è una lunga letteratura di tutti i vari problemi che sono occorsi alle, alle varie missioni. Chiaramente c'è una grossa area centrale che è occupato dallo shuttle, anche perché comunque insomma 135 lanci, è chiaro che se vengono segnalate anche tipo la perdita alla tal turbopompa, insomma cumulativamente vengono fuori tanti problemini. Comunque sì, se uno è abbastanza feticista di queste statistiche può darci un'occhiata. Io l'ho trovato una lettura interessante, anche se insomma non è molto allegra. Invece una cosa molto più allegra, chiaramente anche in tema natalizio, è il calendario dell'avvento, però fatto con le immagini di Hubble. È un'iniziativa che viene fatta ogni anno dalla solita rivista di The Atlantic in Focus, che settimanalmente ci mostra delle gallerie fotografiche, e spesso si sofferma su gallerie a sfondo spaziale. Il calendario dell'avvento di Hubble sono 25 immagini che teoricamente uno comincia a guardare il 1° dicembre, uno al giorno fino ad arrivare a Natale, e può scoprire così le meraviglie dell'universo che Hubble è riuscito a immortalare.
Okay,
poi passo la parola a Paolo.
Il link successivo è quello al sito dell'ESA. La mia scaletta mi dava
no, ne ho aperti insieme, quello ovviamente è partito da solo.
Ah, va bene. Dicevo che è stato ridisegnato con una nuova grafica, un nuovo design, il sito principale dell'ESA, quindi www.esa.it, un look più moderno, ma sono nuove anche alcune funzionalità particolarmente interessanti. Per esempio, finalmente nella galleria fotografica, per vedere un'immagine a piena risoluzione non è più necessario cliccare la licenza in cui si accettano i termini e le condizioni di uso. Già questa modifica vale da sé visitare il nuovo sito dell'ESA. Una cosa curiosa è che nel comunicato stampa di presentazione di questa nuova versione del sito si fa cenno anche al fatto che è ottimizzato per la consultazione, la visualizzazione su dispositivi mobile, quindi tablet e smartphone, ma questo non accade. Su questi dispositivi viene mostrata ancora la versione desktop. L'ho fatto presente su Twitter all'account dell'ESA, il quale mi ha risposto, ha detto: ah sì, lo metteremo tra le cose da fare.
Hanno un trello anche
un
loro.
Un po' come
hanno un trello anche loro.
L'hanno annunciato.
Speriamo
nel comunicato stampa,
che...
ma ancora diciamo che in beta questa.
C'è un'applicazione per dispositivi iOS, magari si riferivano a quella.
No, il comunicato stampa parlava esplicitamente di ottimizzazione per dispositivi mobile. Comunque è solo questione di tempo, immagino che arriverà prima o poi.
Come l'autogain di...
Esatto.
Prima o poi arriverà.
Di Hangout. Ecco, l'altro link della settimana riguarda una parodia del video più visto della storia di YouTube, il video del Gundam Style del musicista sudcoreano PSI.
Musicista.
Diciamo quello svitato coreano che ha fatto il Gundam Style. Questa parodia si chiama Johnson Style, NASA Johnson Style, e anche se il video del Gundam Style è stato visto quasi 1 miliardo di volte, quello della NASA rilasciato, pubblicato solo pochi giorni fa, ha raccolto la rispettabile quota di oltre 2.400.000 visualizzazioni. È una parodia che si svolge al Johnson Space Center, in cui ci sono anche dei cameo di diversi astronauti, ricordiamo Mike Massimino, Tracy Caldwell e almeno un altro di cui non mi viene in mente il nome.
Clay Anderson,
si vede anche il direttore del Johnson Space Center. Questo video è divertentissimo, sia per le situazioni che per le citazioni e
i richiami, insomma.
Sì, insomma, la parodia particolarmente azzeccata di questo video. Ma l'altra cosa interessante è che si vedono molte attrezzature e installazioni anche del Johnson Space Center, quindi interessante anche dal punto di vista tecnico geek per gli appassionati di spazio. Ed è l'ennesima dimostrazione di quanto la NASA sia avanti nella comunicazione pubblica e nella divulgazione, e soprattutto di quanto senso di autoironia e dell'umorismo abbia questa agenzia spaziale, che in fondo è soprattutto un grande ente governativo americano. Quindi ci si aspetterebbe un po' più di burocrazia. Vi invitiamo
la burocrazia non manca. Che fanno anche questo.
Vi invitiamo a vedere almeno una decina di volte questo video.
Sì, NASA
sì, perché non potrete fare a meno di vederlo almeno una decina di volte.
Lo passano su NASA TV con una frequenza incredibile, quindi anche senza volerlo io l'ho visto mille volte.
Quindi praticamente ultimamente Mike c'hai l'incubo di PSI, e poi quando vai a casa di Rihanna con Diamond a nastro praticamente, no?
Sì, però l'ho detto la settimana scorsa che continuo a sentire quella canzone lì.
Sì.
Non mi ricordavo di averlo dato, è vero, ma è massacrante ogni 5 minuti. Preferirei sentire questa in macchina. Va bene, abbiamo raggiunto il fondo della scaletta. Allora, io non mi ricordo più che cosa abbiamo deciso, però mi avete detto che ho detto giusto prima, quindi la settimana prossima sarebbe il 27, sarò in Italia e dove non ho nessun tipo di infrastruttura per la puntata. Potremmo provare.
Anche se fossi in Germania non avresti nessuna voglia, perché sono le vacanze di Natale.
Anche. Poi il giorno successivo è il 4 di gennaio, invece lì potremmo già riprendere le trasmissioni. Ovviamente cercate conferme o smentite a riguardo su facebook.com/astronauticast o sull'apposito thread su forumastronautico.it nella sezione avvisi, annunci e cosacce varie. E poi un saluto, quindi un pochino più tradizionale, buon Natale a tutti voi o buone feste, facciamo di politica di correct, quelli che un po' hanno paura di offendere. Natale, a me piace il Natale anche se non sono religioso. Buone feste a tutti quanti, buon anno 2013.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che però non vi porterà i regali di Natale.
Da Carmagnola, da Carmagnola, facendo notare che il 1984 è stato il record con 129 lanci, seguito nel 1976 con 128 lanci, e il 1967 e 83 con 127 lanci. E un saluto a tutti e auguri di buone feste anche da parte mia.
Da Modena rinnovo anche gli auguri che hanno fatto tutti, quindi ci sentiamo l'anno prossimo.
E da Vigevano?
Saluti a tutti per un sereno Natale e uno sprizzante e spumeggiante 2013.
Grazie Lorenzo, grazie Davide. C'era un
Davide, vedo spuntare una testa lì sotto.
Sì, è mio figlio che non ce la faceva più e non è ancora andato a nanna. Quindi,
caspita,
per colpa loro,
la salutarci.
Vabbè. Anche da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. L'appuntamento è tentativamente per il 4 di gennaio, quindi buon anno. Fino ad allora, mi raccomando, non mangiate troppo durante le feste. Ad Astro.